Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore. Ecco come avvenne la generazione del Signore Gesù Cristo.
Così fu generato il Signore Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ecco, iniziamo già a dirci buon Natale, abbiamo portato Gesù, vedete che sembra abbastanza grande, già di 2-3 mesi, perché ha mangiato tanto panettone, mi sembra, latte materno di Maria, ma anche un po' di panettone. Allora, oggi già ho detto, ma iniziamo con le domande abbastanza facili: la festa di chi nasce? Gesù. E chi è Gesù? Chi lo sa, alza la mano, che lo ascoltiamo bene. Ecco, qui la prima mano.
È il figlio di Maria.
Bravissima. Solo di Maria? E anche di qualcun altro?
Anche di Dio.
Anche di Dio. Ma oggi abbiamo sentito il Vangelo che parlava tanto di chi?
Di Giuseppe.
Giuseppe, qui abbiamo un bel problema, perché se Maria è la madre di Gesù, Dio suo padre, e Giuseppe chi è? Lo sapete? Vediamo.
Giuseppe è il padre di Gesù.
Padre di Gesù, oppure come lo possiamo chiamare ancora? Perché abbiamo detto che il papà di Gesù è Dio, perché è un grande mistero, un grande miracolo, perché Gesù è il figlio di Dio. Invece Giuseppe cosa deve fare? Praticamente il papà, però cosa deve fare Giuseppe? Qual è il suo compito? Cosa deve fare Giuseppe? Allora, prima di capire cosa deve fare Giuseppe, abbiamo sentito che Giuseppe era un po' titubante, perché tutta la situazione gli apparve abbastanza strana, no? Che Maria appunto è rimasta incinta, che deve generare un figlio che non è suo e dovrebbe essere suo. E lui cosa fa? Quando gli viene angelo? Quando viene da lui angelo? Mentre, non lo so, lava i denti, cosa fa Giuseppe?
Gli appare l'angelo mentre sogna.
Mentre sogna, ecco, che bella risposta, mentre sogna. E cosa gli dice questo angelo, mentre lui sogna? Cosa gli dice l'angelo? Non temere di prendere con te chi? Maria e
Gesù.
Maria e Gesù. E cosa fa Giuseppe? Dice no, 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 ho paura.
Lo ascolta.
Lo ascolta Angelo e alla fine prende con sé Maria, giusto? E così diventa lui, attenti, custode di Gesù. Una parola un po' ci sembra un po' custode del nostro palazzo, ma vuol dire che lui si prende cura di Maria e di Gesù. E diventa così, diciamo, anche padre putativo, che non è suo figlio dal punto di vista biologico, se possiamo dire così, ma in realtà diventa suo figlio perché lui si prende cura di Gesù. E ha un compito molto importante. Cosa deve fare Giuseppe? Prendere Maria e questo bambino, e cosa gli deve dare a questo bambino? Cosa gli deve dare?
Cibo.
Cibo, certo, all'inizio lo prende da Maria, però lui gli dà...
Nome Gesù,
gli impone il nome, che bello, vedete? Per questo, secondo la tradizione ebraica, lui effettivamente diventa il padre, lo adotta, E così Gesù si inserisce in questa prima famiglia. Per noi cosa vuol dire? Semplicemente che anche noi a volte abbiamo paura di invitare Gesù nella nostra vita, perché non è facile essere cristiani, giusto? Guardate che abbiamo fatto ben 6 settimane di avvento, ho visto che avete portato anche alcune cose. Cosa avete portato? Cosa c'è qui? Chi l'ha portato? Le catechiste hanno raccolto. Cosa è questa roba?
Sono i soldi per i poveri.
Sono i soldi per i poveri, ma da dove vengono questi soldi?
Dalle cose che abbiamo rinunciato.
Ecco, vedete che avete fatto un bel cammino, delle belle rinunce, no? Cioè, salvadanai sono questi, giusto? E della carità, dove ciascuno di voi, chi ha voluto, chi si è ricordato, metteva ogni tanto una moneta, e oggi avete portato questo come il vostro dono per Gesù, che si manifesta nella carità nei confronti dei poveri. Vedete che poi cosa avete fatto ancora per vivere bene questo Santo Natale? Qualcuno ha fatto qualcosa di più? Per esempio, non lo so, la preghiera, non so se avete fatto la novena con le vostre catechiste o no. Sì, ecco, abbiamo pregato, cercavamo anche di essere più bravi, quelli che si confessano si sono già confessati perché volevano prepararsi ad accogliere Gesù. Non è facile, a volte abbastanza difficile perché facciamo tante fatiche, però è bello prendere Gesù con noi, nelle nostre famiglie. E lui in cambio cosa ci dà? Perché lo prendiamo? E cosa dice il suo nome? Cosa ci dà Gesù?
Salvezza.
Ecco, la salvezza, questa è una grande parola. Gesù ci dà la salvezza. Ragazzi, mi dispiace, Gesù non ci dà i soldi, A volte non ci dà neanche buona salute. A volte succedono delle cose come a tutti gli altri, però Gesù ci dà la salvezza. Vuol dire che noi possiamo vivere come le persone che sanno che un giorno entreranno nell'eternità, che vuol dire vivranno per sempre, felici e contenti con tutte le persone che amano. Questa è la salvezza che ci propone Gesù. Poi voi siete ancora piccoli, avrete un po' di tempo per capire meglio queste cose, non è così che le capiremo in fondo, però sicuramente qualcosa di più capiremo. Adesso cercherò un po' di spiegare alcune cose ai vostri genitori, ai nonni di quelli che ci sono qui, anche se il messaggio fondamentale è stato già detto. Accogliamo Gesù perché abbiamo bisogno della salvezza, eh? E questo è proprio il senso profondo del Natale. È bello capire queste letture che abbiamo ascoltato. Da una parte re Acas, e non vi siete stupiti della bella risposta di questo re? Cosa dice? Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Perché arriva il profeta e gli dice, chiedi un segno. Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Sembra proprio un re molto umile, molto religioso, eh? Però in realtà furbo, in realtà codardo, perché non vuole mettersi in gioco con il Signore. Perché questo re, noi sappiamo bene perché abbiamo un po' letto anche il libro, che questo re già ha fatto i patti con gli altri. È arrivato il profeta e gli ha detto, no, cerca di mettere da parte i tuoi ragionamenti, i tuoi patti, tutte le tue astuzie e cerca di ascoltare ciò che dice il Signore, perché Lui ti darà il segno. E lui con questa bella, il re, risposta dice no, non lo tenterò. Vuol dire che è un uomo chiuso, che non può accogliere la salvezza, perché la salvezza se la pensa da solo. A differenza di questo re, noi oggi vediamo la figura di San Giuseppe. Pensate che abbiamo due racconti che ci parlano della nascita di Gesù. Il primo, quello più conosciuto, dove noi sentiamo l'annunciazione di San Luca. La protagonista è Maria, è lei che parla con Arcangelo Gabriele. Conosciamo questo bellissimo dialogo tra lei e Gabriele. Però è bello anche vedere che la stessa realtà con gli occhi di Giuseppe, con gli occhi di un uomo che guarda un po' da fuori questa realtà, questo mistero. E vedete che lui percepisce qualcosa. Chiaro che umanamente è tutto chiaro, lei è rimasta incinta, non è suo, per cui secondo la legge dovrebbe ripudiarla. Però è scritto, era un uomo giusto. Cosa vuol dire che Giuseppe era un uomo giusto? Vuol dire che lui amava il Signore. E per un ebreo, per un pio ebreo, amare il Signore vuol dire osservare la legge. Perché il più grande dono che ha ricevuto il popolo è un più grande segno distintivo, la più grande gloria di questo popolo è la legge, perché ha ricevuto la rivelazione, perché Mosè gli ha consegnato il dono più grande, che è la legge. Noi la legge subito la pensiamo male, ma per gli ebrei la legge è il modo di incontrare il Signore, è impegno da parte di Dio che proteggerà questo popolo. E quindi osservare ogni precetto di questa legge vuol dire acconsentire al Signore agire nella propria vita, accogliere il Signore attraverso la legge, la sua santa parola. E un uomo giusto vuol dire quello che ama la legge, che la vede come una porta che si apre al regno di Dio, alla sua presenza. E quindi dentro di sé trova questo dissidio tra l'amore nei confronti del Signore, della legge, che ripete una cosa molto importante, è una persona cui vuole tanto bene e che l'ha ferito, perché l'ha ferito, no? Perché lui non lo capisce. Quando ho letto questo Vangelo con una ragazza di 16 anni, le ho chiesto, ma cosa ti ha colpito? E lei mi ha risposto, di 14 anni. Mi ha risposto che per accogliere una persona prima bisogna incontrare Dio. Cioè, nelle nostre decisioni, quando noi ci troviamo di fronte a una difficoltà, a una situazione che non comprendiamo e spesso ci sentiamo appunto oggettivamente feriti, cosa ci spinge a prendere le decisioni? I nostri sentimenti. Il nostro buon senso anche, per un certo senso, è già buono. Però spesso a partire dalle nostre ferite, dalle nostre attese cadute, dalle nostre illusioni nei confronti di questa persona. Invece l'uomo giusto cerca di mettere da parte i propri sentimenti e fare un passo in avanti e capire ciò che è accaduto alla luce di un progetto più grande, alla luce della parola di Dio. Lasciarsi illuminare in quei momenti di buio dalla parola di Dio. Sembra semplice, però sappiamo quanto è difficile. E il fatto che Giuseppe in sogno incontra l'angelo, che nel linguaggio biblico vuol dire che lui praticamente si rende totalmente disponibile ad accettare ciò che non capisce, se Dio lo vuole. Perché il sogno? Perché il sogno rappresenta quel stato d'anima di una pura ricezione. Quando dormi non decidi tu ciò che sogni, anche se poi psicologia eccetera le altre cose ci spiegano, però di per sé la mentalità è questa: quando dormo, quando sogno qualcosa, lo vivo anche come un messaggio che mi arriva, perché non sono io protagonista, io sto sognando, io sono fermo, io sono letto. E quindi, a differenza di Acas, che si dimostra un falso umile, Giuseppe è un uomo che fino in fondo si lascia illuminare dalla parola di Dio, che, attenti, non spiega il fatto, ma ci fa capire ciò che dobbiamo fare. Questa è una bella differenza. Non ci spiega. Certo, si sente che e Maria è stata rimasta per opera dello Spirito Santo, ma questo vuol dire che burro è burroso, Non si capisce. È un mistero. Però la parola di Dio ti dice quello che devi fare. E Gesù, che è venuto al mondo, non ci spiega il mistero del male, non ci spiega il perché, scusate, anche di questa pandemia, ma ci fa capire quello che dobbiamo fare, prenderci cura gli uni degli altri. Questo è il suo messaggio. E quindi Giuseppe cosa fa? Si desta e fa, prende Maria e suo figlio. Subito si assume delle sue responsabilità. E qui sta la grandezza di questo custode, che prima si dimostra totalmente disponibile ad accogliere ciò che non capisce. E poi, una volta ricevuta la risposta, non indugia, non molla, come dice la seconda lettura. Non cessate, non cadete, non mollate. Ma si alza e prende Maria e Gesù. E così si assume la sua responsabilità, diventando agli occhi di tutti il padre di Gesù, imponendo nome a lui, riconoscendolo come appartenente alla stirpe di Davide, che per gli ebrei era molto importante, di riconoscere l'appartenenza ad una stirpe, no? E quindi così si realizza la sua vocazione. Il messaggio mi pare possa essere questo, Cerchiamo di lasciarci illuminare da questa presenza di Cristo che viene. Mettiamo da parte i nostri ragionamenti, anche quelli più giusti, cerchiamo di sognare, di accogliere questa parola che davvero è capace ripeto, non tanto spiegarci tutto fino in fondo, quanto piuttosto indicarci la strada, il percorso che porta alla salvezza.